Bentornati carissimi amici, è il vostro Enzo che vi saluta anche questa sera. Vi ricordo che questo è l'ultimo appuntamento di questa settimana. E nella nostra lettura del Deuteronomio siamo già arrivati al capitolo 10. Ieri abbiamo letto la parte dove Mosè è invitato a portare nuove pietre sul monte, dove Dio riscriverà la legge. Poi abbiamo visto come Mosè, terminato il suo compito di mediatore e intercessore per il popolo, riceve dal Signore l'ordine di mettersi alla testa del popolo per proseguire il viaggio. Vengono riconfermati i desideri del Signore. Egli desidera che il popolo lo tema, cammini nelle sue vie, lo ami, lo serva con tutto se stesso, non solo con gli atti, ma anche con i sentimenti. Ti leggo ancora i versetti che vanno dal 10 al 13 da Deuteronomio capitolo 10. Io rimasi sul monte, come la prima volta, 40 giorni e 40 notti, e il Signore mi esaudì anche questa volta. Il Signore non volle distruggerti. Il Signore mi disse, «Alzati, mettiti in cammino alla testa del popolo, perché entrino nel paese che giurai ai loro padri di dare loro e ne prendano possesso. E ora, Israele, che cosa chiede da te il Signore, il tuo Dio, se non che tu tema il Signore, il tuo Dio, che tu cammini in tutte le sue vie, che tu lo ami e serva il Signore, il tuo Dio, con tutto il tuo cuore e con tutta l'anima tua, che tu osservi per il tuo bene i comandamenti del Signore e le sue leggi che oggi ti do». Nei versetti dal 14 al 16 di Deuteronomio capitolo 10 è possibile vedere come Dio ribadisce la sua essenza. Egli è il Dio creatore, il Signore dei cieli e della terra. Egli chiede che il popolo si sottometta a lui per questo motivo. Poi, nei versetti dal 17 al 22 di Deuteronomio capitolo 10, viene detto: «Poiché il Signore, il vostro Dio, è il Dio degli dèi, il Signore dei signori, il Dio grande, forte e tremendo, che non ha riguardi personali e non accetta regali, che fa giustizia all'orfano e alla vedova, che ama lo straniero e gli dà pane e vestito. Amate dunque lo straniero, poiché anche voi foste stranieri nel paese d'Egitto. Temi il Signore, il tuo Dio, servilo, tieniti stretto a Lui e giura nel Suo nome. Egli è l'oggetto delle tue lodi, è il tuo Dio, che ha fatto per te queste cose grandi e tremende che gli occhi tuoi hanno viste. I tuoi padri scesero in Egitto, erano 70 persone, e ora il Signore, il tuo Dio, ha fatto di te una moltitudine simile alle stelle del cielo». Dio amava lo straniero, il forestiero. Egli ricorda a questo popolo che anche loro erano stati stranieri nel paese d'Egitto. Poi Dio ricorda una volta di più il motivo che deve spingere il popolo a temere, a servire, a lodare Dio per le grandi cose che egli ha fatto per loro. Nel caso ce ne fosse bisogno, ne viene ricordato uno che dimostra l'evidente benedizione di Dio su di loro. Erano 70 persone quando Dio li aveva mandati giù in Egitto, ma egli, il Signore, aveva portato fuori dall'Egitto un grande popolo. Dio era responsabile di questo, e lui non esitava a prendere quella responsabilità. Erano loro, erano il popolo di Israele che dovevano riconoscere questa grande opera. Possiamo voltare ora a pagina e giungere quindi al capitolo successivo, esattamente al capitolo 11 del libro del Deuteronomio, capitolo che può essere diviso in 6 parti. Qui vengono ricordate alcune vicende passate. Viene spiegato che il nuovo paese è diverso dall'Egitto, ci sono elencate le benedizioni materiali e viene raccomandato di trasmettere alle nuove generazioni questi insegnamenti. Viene poi promessa la liberazione dai nemici e la sicurezza dei confini, ed infine sono ricordate le benedizioni e le maledizioni. Molti versetti sono una ripetizione di altri già esaminati, così ci limiteremo a leggerli. Iniziamo dai versetti dall'1 al 7. «Ama dunque il Signore, il tuo Dio, e osserva sempre quello che ti dice di osservare, le sue leggi, le sue prescrizioni e i suoi comandamenti. Riconoscete oggi quello che i vostri figli non hanno conosciuto né visto, cioè la disciplina del Signore, vostro Dio, la sua grandezza, la sua mano potente, il suo braccio steso, i suoi miracoli, le opere che fece in mezzo all'Egitto contro il Faraone, re d'Egitto, e contro il suo paese. quel che fece all'esercito egiziano, ai suoi cavalli, ai suoi carri, come fece rifluire su di loro le acque del Mar Rosso, quando essi vi inseguivano, e come li distrusse per sempre. Quel che ha fatto per voi nel deserto, fino al vostro arrivo in questo luogo, quel che fece a Datan e ad Abiram, figli di Eliab, figlio di Ruben, come la terra spalancò la sua bocca e li inghiottì con le loro famiglie, le loro tende, tutti quelli che erano al loro seguito, in mezzo a tutto Israele, poiché i vostri occhi hanno visto le grandi cose che il Signore ha fatte. Le parole importanti di questo brano, che vale la pena di sottolineare, sono: ama, ama il Signore, osserva, ossia ubbidisci ai comandamenti, e riconosci, precisando di seguito alcune delle cose che Dio aveva fatto in favore degli israeliti o per punire i colpevoli. Riconoscere e ricordare l'intervento di Dio aiuta a proseguire il cammino con ubbidienza. Il discorso poi prosegue. Leggiamo la seconda sezione, cioè i versetti che vanno dall'8 al 12 di Deuteronomio, capitolo 11. Osservate dunque tutti i comandamenti che oggi vi do, affinché siate forti e possiate entrare in possesso del paese nel quale state per entrare, per impadronirvene, e affinché prolunghiate i vostri giorni sul suolo che il Signore giurò di dare ai vostri padri e alla loro discendenza, terra dove scorre il latte e il miele. Poiché il paese del quale stai per entrare in possesso non è come il paese d'Egitto dal quale siete usciti, e nel quale spargevi semi e poi lo irrigavi con i piedi, come si fa con un orto, ma il paese del quale andate a prendere possesso è paese di monti e di valli, che assorbe l'acqua della pioggia che viene dal cielo, paese del quale il Signore, il tuo Dio, ha cura e sul quale stanno sempre gli occhi del Signore, tuo Dio, dal principio alla fine dell'anno. Dio parla loro del paese in cui stanno per entrare. La terra promessa non sarà per niente come l'Egitto. Là, nell'Egitto, erano abituati a irrigare i campi, qui, invece, il terreno sarà fertile e sarà facile da coltivare, ma ad un patto. Leggiamolo nei versetti dal 13 al 17, sempre da Deuteronomio, capitolo 11. Se ubbidirete diligentemente ai miei comandamenti che oggi vi do, amando il Signore, il vostro Dio, servendolo con tutto il vostro cuore e con tutta la vostra anima, io darò al vostro paese la pioggia nella stagione giusta, la pioggia d'autunno e di primavera, perché tu possa raccogliere il tuo grano, il tuo vino e il tuo olio, e farò pure crescere l'erba nei tuoi campi per il tuo bestiame, e tu mangerai e sarai saziato. State attenti a non lasciarvi ingannare, a non abbandonare la retta via e a non servire dei stranieri, prostrandovi davanti a loro. Altrimenti si accenderà contro di voi l'ira del Signore, ed egli chiuderà i cieli in modo che non vi sarà più pioggia, la terra non darà più i suoi prodotti, e voi perirete presto nel buon paese che il Signore vi dà. Il paese che questa gente stava per possedere sarebbe stato difficile da irrigare a mano perché era collinoso. L'irrigazione, quindi, dipendeva dalla pioggia del cielo. Dio li mise di proposito in un paese che doveva dipendere dal Signore stesso per le piogge. Questo doveva attirarli più vicino a Dio. La ragione per la quale il paese divenne poi desolato, come vedremo più avanti in questo libro di Deuteronomio, è a causa del giudizio di Dio sul popolo, su di esso. Nel momento in cui l'acqua viene messa sul terreno, il deserto stesso rifiorisce come un giardino. È l'acqua che fa la differenza. Ancora oggi hanno lo stesso problema con l'acqua in quei luoghi, pensate. Dio disse loro che dipendevano dalla pioggia. Se ubbidivano a Lui, Egli li avrebbe benedetti con le piogge di primavera ed autunno. Le esperienze vissute avevano lo scopo di avvicinarli e tenerli sempre vicini al Dio dal quale dipendevano, ma queste cose andavano trasmesse ad altri. Leggiamo i versetti dal 18 al 21, dal capitolo 11 di Deuteronomio. Vi metterete dunque nel cuore e nell'anima queste mie parole, ve le legherete alla mano come un segno e ve le metterete sulla fronte in mezzo agli occhi. Le insegnerete ai vostri figli, parlandone quando te ne starai seduto in casa tua, quando sarai in viaggio, quando ti coricherai e quando ti alzerai. Le scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle porte delle tue città, affinché i vostri giorni e i giorni dei vostri figli, nel paese che il Signore giurò di dare ai vostri padri, siano numerosi come i giorni dei cieli al di sopra della terra. Proseguiamo ora leggendo anche i versetti dal 22 al 25. Infatti, se osservate diligentemente tutti questi comandamenti che vi do, e li mettete in pratica, amando il Signore, il vostro Dio, camminando in tutte le sue vie e tenendovi stretti a Lui, il Signore scaccerà davanti a voi tutte quelle nazioni, e voi vi impadronirete di nazioni più grandi e più potenti di voi. Ogni luogo che la pianta del vostro piede calcherà sarà vostro. I vostri confini si estenderanno dal deserto al Libano, dal fiume, il fiume Eufrate, al mare occidentale. Nessuno vi potrà resistere. Il Signore, il vostro Dio, come vi ha detto, diffonderà la paura e il terrore di voi per tutto il paese dove camminerete. È chiaro che il paese è un dono di Dio. Egli ha dato loro un paese enorme che non hanno mai nemmeno occupato tutto. Si estendeva dal fiume Eufrate al mar Mediterraneo e dal Libano fin giù al sud, al deserto che loro avevano attraversato. Erano circa 500.000 chilometri quadrati. Loro non hanno mai occupato più di circa 50.000 chilometri quadrati di questo territorio, anche nei tempi in cui il regno raggiunse l'apice sotto Davide e Salomone, un decimo insomma. Ogni luogo che la pianta del vostro piede calcherà sarà vostro. Era stato dato loro da Dio ed era loro, ma essi non lo conquistarono, non lo reclamarono, non lo godettero. Dio disse la stessa cosa a Giosuè. Gli disse che il paese era proprio lì, davanti a loro, e che apparteneva ad Israele. Disse che dovevano camminarci sopra, dovevano possederlo. C'è qualcosa di simile anche nei credenti oggi. Alcuni cristiani si siedono da un lato e spiritualmente sono poveri. Altri sono spiritualmente ricchi. Dio mette in chiaro che Egli ha benedetto tutti i credenti con benedizioni spirituali nei cieli, in Cristo Gesù. Alcuni credenti reclamano queste benedizioni, se ne impossessano, altri non lo fanno. Alcuni credenti godono queste benedizioni, altri non lo fanno. È questione di appropriarsi di ciò che già possediamo e sappiamo essere a nostra disposizione. L'ultima parte del capitolo 11 di Deuteronomio va dal versetto 26 al 32. Andiamola subito a leggere. Guardate. Io metto oggi davanti a voi la benedizione e la maledizione. La benedizione se ubbidite ai comandamenti del Signore vostro Dio che oggi vi do. La maledizione se non ubbidite ai comandamenti del Signore vostro Dio e se vi allontanate dalla via che oggi vi ordino per andare dietro a dei stranieri che voi non avete mai conosciuto. Quando il Signore, il tuo Dio, ti avrà fatto entrare nel paese nel quale vai per prenderne possesso, tu pronuncerai la benedizione sul monte Gerizim e la maledizione sul monte Ebal. Questi monti non sono forse di là dal Giordano, oltre la via di Ponente nel paese dei Cananei che abitano nella pianura di fronte a Gilgal, presso le querce di More? Poiché voi vi accingete a passare il Giordano per andare a prendere possesso del paese che il Signore, il vostro Dio vi dà. Voi lo possederete e vi abiterete. Abbiate dunque cura di mettere in pratica tutte le leggi e le prescrizioni che oggi io metto davanti a voi. Ad Israele era comandato di ubbidire. L'ubbidienza era il nocciolo della questione, l'abbiamo visto più volte. L'ubbidienza è qualcosa che anche oggi è trascurata. Io credo nella grazia di Dio. Io predico la grazia di Dio. Siamo salvati per grazia. Siamo tenuti saldi per grazia. Cresciamo per la grazia di Dio. Andremo in cielo per la grazia di Dio. Quando saremo lì da 10.000 anni, sarà ancora per la grazia di Dio. Ma amica, amico, ci sono grandi benedizioni spirituali oggi che tu perdi se non ubbidisci al Signore. Gesù ci dice: se voi mi amate, osserverete i miei comandamenti. Così ci dice Gesù nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 14, versetto 15. l'ubbidienza offre una personale, meravigliosa, gloriosa relazione con Dio. È anche vero l'opposto. La disubbidienza porta maledizione, intesa come problemi, insuccessi, mancanza di benedizioni. Anche in questo brano di Deuteronomio, capitolo 11, abbiamo notato che il grande problema del quale Dio sta parlando con Israele è l'idolatria. C'era sempre il pericolo che loro si allontanassero da Geova, il loro Dio, ricadendo nell'idolatria. Dio non si stanca di ripetere queste raccomandazioni. Non stanchiamoci di ascoltare la voce di Dio. Questo è anche l'argomento iniziale del prossimo capitolo. E così, dopo aver esaurito il capitolo 11, passiamo al successivo, al 12 del libro di Deuteronomio, dove troviamo dei principi di base da seguire per evitare l'idolatria e quindi l'obbligo per Israele di adorare solo in un luogo che è indicato da Dio. Leggiamo i primi 9 versetti di Deuteronomio capitolo 12. Queste sono le leggi e le prescrizioni che avrete cura di osservare nel paese che il Signore, il Dio dei tuoi padri, ti dà, perché tu lo possegga tutto il tempo che vivrete nel paese. Distruggerete interamente tutti i luoghi sugli alti monti, sui colli e sotto ogni albero verdeggiante, dove le nazioni che state per scacciare servono i loro dei. Demolirete i loro altari, spezzerete le loro statue, darete alle fiamme i loro idoli d'Astarte, abbatterete le immagini scolpite dei loro dei e farete sparire il loro nome da quei luoghi. Non farete così riguardo al Signore, Dio vostro, ma lo cercherete nella sua dimora, nel luogo che il Signore, il vostro Dio, avrà scelto fra tutte le vostre tribù per mettervi il suo nome. Là andrete. Là porterete i vostri olocausti e i vostri sacrifici, le vostre decime, quello che le vostre mani avranno prelevato, le vostre offerte votive e le vostre offerte volontarie, i primogeniti dei vostri armenti e delle vostre greggi. Là mangerete davanti al Signore, Dio vostro, e vi rallegrerete voi e le vostre famiglie, godendo di tutto ciò a cui avrete messo mano e con cui il Signore, il vostro Dio, vi avrà benedetti. Non farete come facciamo oggi qui, dove ognuno fa tutto quello che gli pare bene, perché finora non siete giunti al riposo e all'eredità che il Signore, il vostro Dio, vi dà. Più avanti, nella storia di Israele, Dio sceglierà Gerusalemme come luogo dove il Tempio doveva essere costruito. Gli israeliti dovevano andare lì per adorare Dio. Perché Dio non permette loro di adorare in qualsiasi altro posto? Penso che la ragione sia ovvia. C'era idolatria in quel paese e loro avevano l'ordine di distruggere tutto questo. Siccome non lo fecero, venne loro comandato di riunirsi in un solo posto per l'adorazione. Questo unificava la loro adorazione e li faceva essere più uniti come nazione. Erano uno quando andavano a Gerusalemme per le feste. Vedo che il tempo a mia disposizione sta terminando, quindi mi devo fermare proprio qua. Ti ringrazio per averci seguito ancora una volta, ci sentiamo, mi raccomando, lunedì sera al solito orario e lunedì continueremo a considerare questi aspetti sull'adorazione e vedremo quali applicazioni possiamo fare a riguardo anche per noi. Quindi ci sentiamo lunedì. Ciao.